Buonasera, bentornati in Podcast Verso il Draft, seconda stagione, quarta puntata. Andrea Ghezzi, Gabriele Balzarotti. Ciao Gabri, come va?
Ciao Andrea, benissimo, siamo carichissimi per questa puntata, nuova puntata di Podcast Verso il Draft.
Sì, tu sei carichissimo, io sono stanchissimo, come ho appena finito di raccontarti. Ho giusto messo a letto mio figlio 30 secondi fa. Ovviamente con noi c'è anche Lorenzo Contini.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono abbastanza stanco, quindi una via di mezzo, però siamo pronti a partire.
Cioè, da come parliamo sembra che abbiamo un sacco di cose da fare durante la giornata. Vabbè, e poi, signori e signori, ho anche gli applausi per questa sera, eccoli qua. Applausi perché per la prima volta in stagione, alla quarta settimana, abbiamo Francesco Fede. Ciao Francesco, come stai?
Il ritorno del figlio il prodigo. Ciao a tutti.
Anche
un po'
tu
incasinato questi giorni, sì, sì. No, stanco no, perché no, stanco no, però un po' incasinato sì.
Un po' incasinato sì. Vabbè, Fra, grazie per essere qui con noi questa sera. Insomma, sai che c'era una grossa fetta di ascoltatori che attendeva questo, non esordio, perché in realtà la prima puntata ci sei stato negli ultimi 10 minuti, ma insomma questo ritorno ufficiale ai tuoi doveri, insomma quelli di guru del college football. Va bene, solita scaletta preparata magistralmente da Gabriele Balzarotti e che io cercherò di stravolgere e di peggiorare durante il corso della puntata. Partiamo dal commento dei nostri mock draft. Prima di tutto io devo fare una premessa sul mio mock draft, poi lascerò anche la parola ai miei compagni di viaggio se devono fare delle precisazioni. Il mio primo mock draft è stata un'impresa, nel senso che avevo 32 nomi che volevo assolutamente inserire nel primo giro. Ho dovuto fare delle forzature, ci sono dei nomi che probabilmente poi nelle prossime settimane sposterò, farò sparire o farò ricomparire in altre squadre. Però insomma rilasceremo varie versioni. Per quanto mi riguarda, l'intento in questo appunto prima release era quello di inserire quelli che secondo me sono i 32 giocatori che dovrebbero andare al primo giro. Poi ovviamente però subentra il discorso dei need, di cui già questa sera inizieremo a parlare, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, e insomma poi pian piano arriveremo a quello che sarà il mock draft definitivo, quello con cui ci giocheremo la faccia, o almeno io mi giocherò la faccia insomma quello che faccio finta di sapere. Gabriele, lascio anche a te magari una spiegazione veloce di quello che era la tua idea del primo mock draft, poi Lorenzo e Francesco che non l'ha fatto, sta zitto e ascolta.
Velocissimamente mi sono reso conto che fino alla 16 ero bello carico, convinto di come dovessero andare le cose. Giustamente la 16 è la pick dei Ravens, quindi stavo pensando solo fino a quello. Poi dopo dalla 17 in poi ho fatto un pochino fatica a farlo, a continuarlo, perché avevo qualche dubbio in più. Però niente, questo primo mock sostanzialmente rispetta quello che sono le mie sensazioni al momento, dopo la free agency e prima dell'ultimo mese che ci separa dal draft. Cambieranno sicuramente un pochino di cose anche nelle prime posizioni. Diciamo che questo è stato un pochino conservatore, sono andato un po' più sul sicuro. Poi cercherò di fare anche qualcosa di un po' più, tra virgolette, fantasioso, per provare a sconvolgere un pochino le carte. Ricordiamo che il nostro direttore nei mock draft ci ha imposto categoricamente di non mettere le trade, quindi non vedrete mai trade tra varie squadre. Andremo avanti così, dalla 1 alla 32, così com'è l'ordine.
Chi invece ha cercato di sparigliare subito è stato il nostro Lorenzo Contini, che a me, per esempio, faccio un esempio così, Shaquon Barkley, che non sapeva bene dove infilarlo nel suo mock, l'ha fatto finire alla 16 regalandolo a Gabriele Balzarotti.
Infatti la discriminante è stata quella, perché so che Gabri è un suo grande stimatore, quindi no, appunto non sapendo bene dove metterlo, no, siccome ho da subito detto che non sono molto convinto del reale impatto immediato che potrebbe avere Barkley come running back tradizionale, insomma non volevo metterlo così in alto, quindi no, comunque per i mock
aspetta. Sì. Io so che tu, ma l'hai già annunciato su Twitter, quindi ormai i nostri ascoltatori sono lì che fremono e vogliono sapere. Tu hai lanciato già l'hashtag play dell'8 per questo primo punto della scaletta serale, e quindi vorrei che tu continuassi ad analizzare quello che è stato il tuo mock draft e quello che potrebbe essere l'evoluzione.
Quindi mi dai subito carta
assolutamente
bianca per
sì,
gli ascolti.
Okay. Teniamo in sideline Francesco Fele, che facciamo intervenire dal, diciamo, dal secondo punto della scaletta in avanti, perché appunto lui il primo mock draft non l'ha fatto, farà il secondo.
No,
quindi...
non l'ho fatto, però ho visto i vostri e...
Poi ti facciamo
qualcuno
commentare.
Qualcuno mi è piaciuto, qualcuno okay. meno, sì sì. Okay.
Poi ti facciamo commentare. Vai col play dell'otto, Lorenzo.
Allora, premetto che io non sono un grande fan dei mock, nel senso che tutte le volte che li leggo, bene o male, mi incazzo per quello che viene assegnato alla mia squadra. Comunque è sicuramente un giochino divertente che si fa per occupare un po' l'avvicinamento al draft, però non ne avevo mai fatto uno e quindi è stata anche la prima volta, quindi diciamo che...
Si vede,
infatti. però ripeto... l'ho fatto perché vabbè, è un giochino divertente e diciamo che mi sono divertito di più ad analizzare a posteriori i nostri tre mock e paragonarli con quello che è stato il draft dello scorso anno per vedere un po' insomma qualche che emergesse qualche dato interessante. Allora, innanzitutto siamo stati abbastanza equilibrati come numero di giocatori offensivi e difensivi selezionati, nel senso che Gabri ha fatto proprio 16-16. Perfetto,
sì, manco volerlo farlo apposta.
Ecco, io e Andre invece 15 giocatori offensivi e 17 difensivi. Quindi, vabbè, bene o male.
Posso dirti una cosa che io sì. non ho fatto rispetto a voi, per esempio, è mettere un tight end al primo giro. Voi
esatto,
tutti e due avete selezionato un tight end, io non me la sono sentita.
Sì, noi abbiamo dato un tight end ai Saints, l'unico del primo giro, tu Andre invece no. Mentre l'anno scorso ce ne erano stati addirittura tre scelti nel primo giro, quindi questa è un po' una differenza. L'anno scorso, tra l'altro, ci furono pochi giocatori offensivi scelti, perché solo 13 rispetto a 19 ovviamente difensivi, e appunto di questi 13 addirittura tre tight end. Noi siamo andati belli carichi sugli offensive linemen quest'anno, perché Gabriel ne ha scelti addirittura 7, io e Andre 6, mentre l'anno scorso, ricordiamoci, solamente 2.
Che mi sono dimenticato di copia e incollare da colonno di Gabriele. Chi è ecco. quello chi è la differenza? Chi è il settimo?
Chi c'è in più? Sì. Questa
Brown,
è una bella...
Te lo dico
Orlando
io.
Brown.
Orlando Brown, è vero.
Però, sì, no, allora non ho copia e incollato, qua ho proprio scelto. Cioè, Orlando Brown al primo giro no, per piacere.
Ecco, e tra l'altro appunto... Vabbè, l'anno scorso solamente 2 offensive tackle. Quest'anno noi ci abbiamo ficcato dentro anche ben 3... uomini interni, perché abbiamo messo tutti Nelson, Hernandez e Wynn.
Oh, poi su Nelson, scusami, lancio una provocazione, ricordatemelo, tenetela lì, che ho fatto tutto il ragionamento che ho provato anche a mettere su Twitter, adesso lo rifaccio in radio, vai.
Tra l'altro su Nelson è stato uno degli unici 3 casi di unanimità, cioè l'abbiamo messo tutti e 3 alla 6 ai Colts. Gli altri 2 casi sono invece Lorenzone e Carter. Si vede che vi ho convinto l'ultima puntata con la mia prosopopea di Carter. Abbiamo dato tutti alla 25 ai Titans. Tra l'altro, secondo me non è un giocatore da primo giro, però vabbè, qua l'ho voluto mettere perché mi piace. E alla 31 Colton Miller ai Patriots, l'offensive tackle. Quindi questi sono stati i 3 casi in cui siamo stati tutti d'accordo. 11 volte invece abbiamo diciamo associato alla squadra lo stesso ruolo, quindi lo stesso need fondamentalmente. Non sto a elencarle perché sono tante. Comunque, per tornare alle tendenze, ad esempio Barkley è stato l'unico running back che abbiamo selezionato tutti e 3. Quindi, nonostante la classe sia molto profonda, o forse proprio perché la classe è molto profonda, riteniamo che i running back si possano trovare anche dal secondo giorno in poi. Relativamente pochi i giocatori delle secondarie, perché cornerback Gabri, Andre, ne avete selezionati solo 3, io 4. L'anno scorso ne sono andati ben 5 nel primo giro. E anche sulle safety abbastanza poche, solamente 2, io e Gabri. Tu, Andre, hai aggiunto Justin Reed di Stanford verso la fine del primo giro.
Secondo me in chiave draft, ma proprio in chiave primo giro. E quindi l'ho voluto
Me invece siamo stati anche qui piuttosto prodighi di inside linebacker, perché tutti e 3 ne abbiamo selezionati 4, mentre l'anno scorso ne erano andati solo 2-3 se consideriamo Azon Reddick un inside linebacker, ma non lo è propriamente. E poi di solito è uno di quei ruoli per cui molte squadre non vogliono spendere una pick al primo giro, ritenendo di poter fare buone scelte anche nei giri inferiori. E, ma niente, se avete altre curiosità su qualche ruolo che magari abbiamo scelto più o meno rispetto all'anno scorso, non so, per esempio l'anno scorso sono andati via più edge rusher 6/7, sempre se si mette Reddick negli edge rusher. Noi invece ci siamo fermati a 4 tendenzialmente. E, boh, niente, tutto qui, insomma, diciamo che appunto quello che balza all'occhio è un po' questa abbondanza di uomini di linea offensiva che abbiamo veramente assegnato in gran quantità.
Sì, però ne abbiamo anche parlato, nel senso che settimana scorsa dicevamo appunto dell'abbondanza e della qualità,
sì, dell'opportunità.
Sì. Sì, e quindi insomma ci può secondo me stare. I nomi che abbiamo messo potrebbero, non dico tutti, ma quasi tutti finire al primo giro o comunque a ridosso del secondo. Poi subentra anche tutto un discorso nei giri successivi di need, e quindi ma vabbè, però lo facciamo dopo, dai, se no anticipo poi già quello che penso. Hai finito?
Sì, pure, mandate pure.
Figo sto play dell'otto, peraltro, un'analisi fantastica, interessante. Sì. Facciamolo ogni settimana questo,
Sì, okay. la facciamo fare a Lorenzo, però.
Mi assumo io l'incarico.
Perfetto. Adesso volevo sentire, visto che Francesco ci ha anticipato di aver dato uno sguardo attento alle nostre soluzioni, cosa ne pensa dei nostri mock draft e magari se ci anticipa qualcosa del suo prossimo mock draft. Ti sento lontanissimo, Fra.
Mi senti?
Ok, sì.
No, dicevo, sono d'accordo intanto con quello che ha detto Lorenzo, nel senso che anche a me non piacciono i mock draft, giusto perché è un giochino, perché altrimenti sono cose che secondo me hanno poco senso. Detto questo, dicevo a Lorenzo che si vede che è la prima volta che lo faceva, perché comunque 4 quarterback nelle prime 5 posizioni sarà veramente molto molto difficile vederli, soprattutto Mayfield alla quinta mi sembra un po' improbabile. Dei tre che ho visto, quello che mi piace di più è quello di Gabriele, perché anche io sono convinto che Barkley andrà via alla prima, tenuto conto del fatto che Cleveland comunque ha tradato anche Cody Kessler, però avendo i Browns la prima e la quarta, non credo che né New York né i Jets vadano per un quarterback o perlomeno non vadano su Darnold, quindi eventualmente Darnold appunto non gli verrà soffiato ai Browns, ecco perché sono convinto che Barkley sarà la prima scelta. Mi piace anche la scelta di New York con Chubb, mi piace la scelta dei Jets con Rosen, mi piacciono tutte praticamente le scelte di Gabriele.
A parte
qualcuna, tipo quella di Green Bay, che non credo vada su un giocatore come Davenport, vista la firma anche di Wilkerson, che è comunque un ostacolo, però è un uomo di linea difensiva. Io credo che vadano più per un outside linebacker. E non mi piace Edmunds, il linebacker di Virginia Tech alla 8, perché non credo che abbia tutto questo talento. Per il resto sono abbastanza in linea con le scelte di Gabriele. La 31esima Colton Miller, insomma, nel senso che comunque i Patriots hanno questi numeri di scovare questi giocatori un po' sotto traccia, però la vedo molto molto improbabile. Credo anche che l'altro offensive tackle, che è Orlando Brown, che all'inizio di questo draft era il migliore dopo la pessima figura che ha fatto alla Combine, non credo che vada via al primo giro. Quello di Lorenzo appunto è un draft fatto, cioè si vede che è la prima volta che lo fa per i motivi che ho detto prima, e quello di Andrea è più o meno in linea con i draft, con i mock che si vedono un po' dappertutto. Sì. Ecco, cambia qualche posizione, però siamo molto in linea con la media, diciamo, dei mock.
Bravo Francesco, io soprattutto da una certa posizione in poi sono andato a vedere quelli che sono i need e quelli che sono i giocatori che in questo momento vengono dati a queste squadre, fatta eccezione per esempio Mike Hughes alla 19 ai Cowboys, che non verrà selezionato ai Cowboys ma secondo me andrà al primo giro, non sapevo dove infilarlo, l'ho infilato lì. E poi non mi ricordo, ce ne sono un altro paio che insomma ho buttato dentro, ripeto, proprio perché per esempio Josh Jackson alla 32, che dubito che gli Eagles selezioneranno al primo giro un cornerback, e tra l'altro l'ho anche scritto nelle nella scheda di Josh Jackson, probabilmente gli Eagles in questo momento sarebbero più orientati sul nome che ha fatto Lorenzo, Jair Alexander, piuttosto che Josh Jackson. Però insomma, vabbè, questo l'abbiamo detto, è il primo, ce ne saranno tanti altri. Adesso Francesco, poi quando toccherà te, saremo, avremo un Lorenzo pronto a distruggere tutte le tue scelte. Vabbè, ascolta, prima di abbandonare questo punto, ma giusto perché mi voglio ricollegare a delle cose che ha detto Francesco, io invece non credo, ne abbiamo parlato già tanto, però oggi sono usciti degli articoli, dei pezzi, dei tweet, quindi vale la pena secondo me tornarci. Io non credo invece che Cleveland si lascerà scappare Darnold alla 1, un po' per come è andato il workout. Molto bene, Cleveland contentissima, parole d'elogio spese per il quarterback che esce da USC, e secondo me la cessione poi quasi subito dopo di Cody Kessler, che ricordiamo è il secondo quarterback che i Browns lasciano partire, perché c'è anche Kaiser spedito, tra l'altro, Francesco, alla tua Green Bay, povero te. E quindi sì, insomma, secondo me l'idea potrebbe, di Cleveland, potrebbe proprio essere quella di aver liberato le posizioni per poter scegliere un quarterback che non necessariamente deve partire la prima stagione da titolare. Io credo che loro vogliono scegliere Sam Darnold, ma partiranno con Taylor, perché hanno preso Taylor per iniziare la stagione con lui. Poi, in funzione di come evolve la stagione, in funzione di tutta una serie di cose, potrebbe essere che Darnold si fa tutta la prima stagione in sideline, o invece, come è capitato per Goff, come è capitato per altri quarterback scelti nelle prime posizioni, dopo un certo Trubisky, dopo un certo numero di giornate, insomma, lo vedremo in campo. Questa è l'idea che mi sono fatto. Potete dire di che è una cazzata?
Sì, no,
cioè,
no. Allora, sì, Darnold ha impressionato nel workout, però ha impressionato tantissimo anche Josh Allen. Allora, dei due io preferisco Allen di gran lunga, perché comunque Darnold sì, ha ampi margini di miglioramento, ha dimostrato di avere un bel braccio, ha dimostrato molto talento, ecco, però è comunque, l'anno scorso l'abbiamo visto, è stata una macchina a turnover. Allen lo vedo più più serio, più fermo con la testa, ecco, non so come spiegarti, più adatto, ecco, a essere una prima scelta, se proprio Cleveland deve prendere un quarterback, ecco. Non credo, proprio per questo motivo non credo che Cleveland vada per il quarterback alla prima, però io tra i due preferisco Allen, lo vedo più meno bambino, ecco, chiamiamola così, con più cervello, pensatela come volete, però per me è così, ecco, io preferisco Allen.
Gabri?
Se hai un pensiero. Sì, beh, chiaro, sono d'accordo fondamentalmente con quello che ha detto Francesco per quello che riguarda il discorso quarterback. Poi sulla 1 sapete come la penso, io credo e sono convinto che vada Barkley, probabilmente quella è l'unica pick che non cambierò mai da qua al 26 aprile, anche perché se poi mettete voi sempre il quarterback davanti, qualcuno che non lo mette ci deve essere, cioè, anche se no di cosa parliamo?
Lore, ti voglio sottolineare che si sono sformate le fazioni da quando è arrivato Francesco Fele all'interno del podcast. Siamo io e te contro il Balzarotti e Fele. Vabbè, non mi parlo.
No, poi mi sono dimenticato, ricontrollando appunto i mock, che mi piace anche la scelta di Gabriele di non mettere Lamar Jackson al primo giro. Quella mi piace.
Vabbè.
Quello è shame.
Allora ditelo,
sì, ecco, questo una cosa... bisogna risalire alla prima puntata e ai commenti della prima puntata. Cioè, qui abbiamo il partito appunto di Lamar Jackson. Lamar Key, non ho presente chi sia, quindi non lo metto al primo giro io.
Allora... No, aspetta, tenete in considerazione che a me Lamar Jackson piace.
Francesco, abbiamo però... problemi. Scusami, salta un po' la tua voce e ogni tanto ti si sente basso. Cerca di star fermo e di tenere vicino il microfono. Sì, vai.
Sì, no, dicevo che a me Jackson piace anche parecchio, perché penso che possa andare bene in un contesto come la NFL, però penso che non debba essere scelto al primo giro. Quindi sono d'accordo con la scelta di Gabriele in questo senso. Non che non mi piace Jackson,
La strategia del miglior giocatore disponibile, voi ci credete? E come la pensate, secondo voi, da che momento del draft può essere applicata, o se va applicata magari già anche al primo giro? Gabri, parti tu.
Ci credo, Sì, perché per anni sono stato abituato comunque a vederla applicata ai Baltimore Ravens, quindi è una strategia che il general manager Ozzie Newsome usa quasi tutti gli anni e secondo me premia, perché comunque spesso e volentieri si va a prendere un giocatore che magari non serve nell'immediato, ma se è una star, una potenziale star, sarà sicuramente un elemento imprescindibile della squadra per gli anni a venire, ed è sempre meglio avere, a mio modo di vedere, un giocatore veramente fortissimo che non un buon giocatore in un altro ruolo. Chiaro, poi il discorso è per forza di cose collegato alle need di una squadra. Se io, facciamo un esempio, ho un reparto ricevitori con tre ottimi giocatori di cui magari due sono superstar e il best player available è un wide receiver, non vado comunque a prendere un ricevitore, andrò su qualcosa dopo. Però sono convinto che se capita, se si ha la possibilità di prendere il BPA, io ci andrei. Da quale posizione questa strategia si può applicare, io ti direi dalla 10 in poi, perché comunque i primi 10 giocatori del draft normalmente, anche in quelli che abbiamo fatto noi come mock, sono più o meno gli stessi, quindi sono quei 10 che vanno sicuri tra le prime 10. Poi dalla 11 in poi, dove la situazione si muove un attimo, dove vanno anche a prendere squadre che hanno roster più coperti e meno pressione, lì secondo me si applica ancora meglio questa strategia.
Lore?
Ma Andre, io sono dell'idea che cioè non sono un fan delle filosofie assolute, cioè molte franchigie hanno un po' impostano delle strategie che prevedono appunto magari di non scegliere mai un determinato ruolo al primo giro, piuttosto che insomma andare o solo sul BPA in qualsiasi contesto oppure solo sul NID in qualsiasi contesto. Io sono dell'idea che ci voglia sempre equilibrio e flessibilità, ovvero è bene avere le idee chiare, i principi, perché piuttosto che il caos più totale, tanto vale essere insomma talebani e seguire a prescindere una strategia. Però ripeto, la cosa che ritengo essere migliore è sapersi adattare un po' a quello che succede, perché il draft è un processo in continua evoluzione, colpi di scena, trade improvvise, insomma è un bene saper cogliere le occasioni che si presentano in base agli eventi. Quindi poi anche il concetto di BPA secondo me è un po' è sempre abbastanza relativo, cioè BPA in che senso? Voglio dire, tu devi fare la scelta che è la migliore possibile per la tua squadra, che non è detto sia scegliere il giocatore più talentuoso, perché potrebbe essere più talentuoso di un altro ma meno funzionale, ad esempio. E quindi qual è il best player available in quel momento? Quello più forte o quello più funzionale? È un po' anche una questione di interpretazione dei termini, eccetera, eccetera. Comunque, ripeto, secondo me è bene avere equilibrio e flessibilità in qualsiasi strategia si voglia impostare.
Francesco, poi parlo io.
Sì, sostanzialmente sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, nel senso che il best player available è un concetto, come dire, aleatorio. Cioè, perché il giocatore che può essere BPA per me non lo è per te, non lo è per un altro, insomma. Quindi un GM deve pensare prima di tutto alla squadra, al bene della squadra e al fatto di pescare comunque un giocatore funzionale, un giocatore che serva proprio a quella squadra. Poi è una strategia, sì, da quel punto di vista del draft, però torniamo al discorso, cioè per un GM quello può essere un best player available, ma anche il giocatore che copre una need importante. Dipende da come viene impostato il draft, quindi non è una domanda a cui io risponderei mi piace o non mi piace come strategia. Dipende, perché a me un giocatore può piacere e non è magari una need primaria della squadra che tifo, della squadra che segue, quindi lo prendono lo stesso e sono contento uguale. Non è così che funziona. Ci sono tante variabili da controllare in un draft e quindi secondo me anche non dico stupido parlare di BPA, perché stupido non lo è, però è un concetto molto astratto, ecco. poco concreto e poco funzionale, perché ripeto, un GM la pensa in un modo, tutti i tifosi, tutti gli addetti ai lavori magari la pensano in un altro, e quindi il GM comunque è quello che fa la squadra, quindi
Guardate, faccio un riassunto io, perché più o meno poi quello che dirò adesso dirò è grosso modo appunto la sintesi delle vostre posizioni. Secondo me esistono diversi scenari. I team con forti need devono cercare, soprattutto nei primi giri, di andare a colmarli, perché nei primi giri si ipotizza ci sia e venga scelto la quantità di talento maggiore, e sia disponibile la quantità di talento maggiore. Ai team senza particolari need o con need che possono essere soddisfatti nei giri successivi per il ruolo, e secondo me questa è un'altra componente fondamentale del ruolo di cui stiamo parlando, allora sì, si può andare con il miglior giocatore disponibile in questo senso, e prendo spunto, così ve la butto lì, anche questo ho scritto oggi su Twitter, si parlava per esempio dei Pittsburgh Steelers che vorrebbero impostare il post Roethlisberger come hanno fatto a loro tempo i Green Bay Packers, ovvero scegliendo un quarterback forte che non debba però giocare necessariamente subito, ma che poi appunto possa mantenere la squadra ad alti livelli. E ovviamente si diceva che comunque quando una squadra come Pittsburgh infila record in stagioni consecutive, come sono stati gli Steelers degli ultimi anni, è difficile che ci sia la possibilità di scegliere un quarterback, insomma un ottimo quarterback, un successore di Roethlisberger, uno che potrebbe mantenere la squadra al suo livello nei primi giri, perché i primi giri vengono spesi per scegliere altri giocatori e comunque le chiamate vengono molto tardi all'interno appunto dei vari round. Tutto questo per dire che cosa? Vi faccio un esempio. Secondo me gli Steelers, ok, se Lamar Jackson, come sostenevano Gabriele e Francesco, finisse secondo o terzo giro, forse potrebbero permettersi di scegliere a quel punto del draft un giocatore del tipo Lamar Jackson, perché Lamar Jackson, che ha tanti estimatori, ha anche tanti GM che pensano non possa neppure giocare da quarterback in NFL. Allora, in un fanta draft in cui Lamar Jackson non va al primo giro, chissà che gli Steelers possano decidere di spendere una pick per prendersi un giocatore che probabilmente in quel momento è il miglior giocatore disponibile del draft, a prescindere dal ruolo. Questo è fanta football, lo dico perché ho preso spunto da un articolo che è comparso. Non credo che i Pittsburgh Steelers sceglieranno Lamar Jackson, lo voglio dire. Però, insomma, è una cosa che ho voluto buttare sul tavolo della discussione. Spero si sia capita.
Si è capita.
Ok, però non avete pensieri su questa cosa e quindi andiamo avanti. Va bene, basta, pensavo di avervi dato degli spunti di riflessione, ma sempre il silenzio più totale.
Dico solo una cosa velocissima, ho letto tanti tifosi, che quindi poco rilevanza, ma ho letto delle dichiarazioni interessanti di Sean Payton su Lamar Jackson, e quindi chissà mai che alla 29, se non è andato via prima, i Saints possano individuare in lui l'erede di Drew Brees, un profilo molto diverso, però la butto lì così, basta, poi mi taccio.
Insomma, noi vogliamo Lamar Jackson al primo giro, che qualche squadra se lo pigli. Va bene, Gabri, questa l'hai buttata lì tu, io l'ho letta, e quando l'ho letta sono un attimo rimasto così. Ci sono analisti dell'NFL che sostengono che tra la posizione 15 e la posizione 20 sia poco diverso che, insomma, scegliere alla fine del giro, tra la 25 e la 32, sostenendo che in sostanza il talento è simile. Tu ci hai chiesto, ci hai girato questa domanda chiedendoci cosa ne pensiamo. Parto io, così poi lascio parlare voi, dicendo che secondo me questa domanda si ricollega al discorso che abbiamo fatto prima. Dipende, nel senso che possono arrivare dei giocatori alla fine del round che per mille motivi non sono stati scelti prima, e che possono anche essere a livello di talento assoluto migliore di quelli scelti qualche posizione sopra, non lo so. Secondo me non è così, dipende dalla quantità di talento che c'è disponibile sicuramente, ma poi dipende da come vanno le scelte, e questa è una caratteristica diversa in ogni draft, e quindi dipende cosa rimane in quelle posizioni da scegliere.
Sì, la verità è che il draft è molto un dipende in tutte le situazioni. Ogni pick, dopo tutto, è un dipende per quella che viene dopo. Io ho fatto questa domanda perché avevo letto qualche tempo fa, avevo ascoltato anzi qualche tempo fa, un Q&A rivolto ai Ravens, in cui alcuni tifosi chiedevano se alla 16 non fosse meglio fare trade down, andare indietro, accumulare pick e quindi fondamentalmente passare oltre a quello che è il talento disponibile intorno alla 15, 16, 17, 18, 18esima chiamata. La mia opinione è che prima di tutto, per fare un discorso di trade down, trade up, bisogna trovare la squadra adatta che possa permettersi di farlo, e questo non è mai facile. Seconda cosa, a mio modo di vedere, non è vero che nelle posizioni centrali del draft ci sia poco talento. Bisogna essere bravi a scegliere il giocatore giusto per le proprie necessità e anche in base alla situazione, collegandoci in pratica a quello che era il discorso precedente. Sicuramente questo draft, anche per l'abbondanza di uomini di linea, e ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa, può non essere entusiasmante per il tifoso, perché se io sono il tifoso di una squadra che mi prende un uomo di linea interno, è chiaro che non faccio i salti di gioia. Ma settimana scorsa dicevamo che può essere molto importante, molto funzionale per la squadra. Quindi io credo che chi sceglierà bene in quelle posizioni, ma in generale chi sceglie bene in quelle posizioni, solitamente si può garantire un ottimo giocatore. E a mio modo di vedere non vedo questa enorme disparità di talento. Ce n'è all'inizio, ce n'è a metà e ce n'è alla fine. Chiaramente cambiano un attimo, cambia la board, ma ci sono comunque giocatori talentuosi in ogni parte del draft, senza dimenticare che noi ne parliamo poco in podcast verso il draft, ma è un draft molto molto profondo, soprattutto in alcune posizioni, e ci sono tanti specialisti.
Lore, ti incalzo sull'argomento e ti chiedo due cose. Forse non viene data troppa importanza al primo giro, e seconda cosa, alla fine è chiaro che i giocatori che possono svoltare la franchigia, e poi comunque questo concetto del football è veramente relativo, sono 5, 6, 7. Però, ecco, ricollegandoci anche a quello che ha detto Gabriele, talento ce n'è alla 15, ce n'è alla 20, ce n'è alla 70, ce n'è alla 150. Non so, faccio un nome, Richard Sherman è stato scelto al quinto giro, quindi non lo so, poi bisogna vedere anche come vengono valutati adesso i giocatori e quello che poi saranno realmente nell'NFL. E riesce a fare magari un certo tipo di valutazioni dopo un po' di anni, in questo momento boh, non lo so, non so cosa dire.
E beh, ma di esempi, so, anche Antonio Brown mi pare che fosse un sesto giro, l'esempio che si fa sempre quello di Tom Brady al sesto, cioè chiaro,
basta,
che
di basta.
Esatto, è ridondante ormai, però voglio dire, cioè, ci sono anche degli undrafted che sono diventati ottimi giocatori, quindi volendo la perla nascosta la puoi trovare davvero ovunque. Quelle posizioni lì citate nella domanda, secondo me teoricamente sono quelle più difficili per la squadra, cioè è più difficile migliorare il roster rispetto a quelle inferiori, cioè mi spiego, se scegli in quella posizione tendenzialmente perché hai finito 7-9, 8-8, ai playoff non ci sei andato, quindi comunque hai un roster teoricamente non fortissimo. Se tutto va come deve andare, i talenti più brillanti sono già andati, vabbè, non riapro il discorso di prima, comunque in un mondo perfetto, diciamo che i top 10 sono già andati, quindi ti ritrovi magari nella difficoltà di uscire un po' da quella che è di fatto la mediocrità di un record 50% o poco inferiore. Quelle dietro di te hanno già, voglio dire, un'ossatura consolidata che ha consentito di arrivare in post season, quindi hanno meno bisogno naturalmente di innesto di talento. Per cui è proprio una situazione per un tifoso appassionato di draft, dici che palle, scelgo la 17, quelli che mi piacciono di più sicuramente sono già andati e quindi come diceva Gabriele si fa sempre, ma non è il caso di fare trade down così accumuliamo un po' di pick. E non so bene cosa aggiungere, cioè, ripeto, il talento è chiaro che si può trovare ovunque, però è difficile, bisogna scegliere bene. Poi capitano dei casi come il draft dei Saints dell'anno scorso, in cui praticamente hanno selezionato solo giocatori straordinari, iperfunzionali, e Latimore già subito al Pro Bowl nell'anno da rookie, Ramsick che comunque è diventato un lineman molto, molto valido subito nel giro di niente, e quindi un draft ti può anche, è rarissimo, ma ti può anche far svoltare le sorti della stagione immediatamente, ma di norma devi aspettare almeno i canonici 3-4 anni per poterlo valutare, perché poi appunto valuti anche i giocatori che rifirmerai, quelli che invece lascerai partire, quanti giocatori hai draftato negli anni precedenti sono ancora presenti nel roster. Insomma, fai tutti questi discorsi qua, ma li puoi fare chiaramente solo a posteriori, dopo il giusto periodo.
Francesco, a te l'onore della chiusura.
Sì, ma poco da aggiungere rispetto a quello che avete detto voi, perché anche io penso che scegliere la 15 o la 30 è questione sempre di strategia del GM. Per esempio, mi viene in mente Green Bay, visto che sono un tifoso di Green Bay, l'anno scorso, che doveva scegliere alla 29 e fece trade down e al primo giro non scelse, scambiarono una pick con i Browns, se non mi ricordo male. E Green Bay fu la prima a scegliere il secondo giorno, vuol dire che il talento che era rimasto del primo giro a Thompson, il GM di Green Bay, non piaceva particolarmente, quindi ha preferito fare trade down per approfittare di una pick e scegliere comunque un giocatore che avrebbe comunque scelto nel secondo giro, come Kevin King, il cornerback da Washington. Quindi dipende sempre da quello che una squadra, da quello che un GM vuole fare con i propri giocatori. Poi lo sappiamo come va il draft, è questione soprattutto di fortuna, perché devi trovare il giocatore giusto che si inserisca bene nei meccanismi della squadra, che si inserisca bene all'interno della città, perché comunque il comportamento off field in una lega come l'NFL conta tantissimo, quindi può essere anche il talento più forte di tutti i tempi, però se è una testa di minchia che si fa arrestare sempre per stato di ebbrezza non serve a nulla come giocatore, ecco. Quindi ha detto bene Lorenzo, il draft dei Saints l'anno scorso l'hanno azzeccato in pieno, e stiamo parlando solo di giocatori che hanno fatto solo un anno e hanno il potenziale per continuare così. Quindi si tratta soprattutto di fortuna. Certo, la mano del GM ci deve essere, perché comunque loro fanno gli scout, osservano, guardano, controllano i giocatori e tutto, quindi un po' di esperienza c'è, però la fortuna di trovare il giocatore giusto nell'ambiente giusto, nelle mani di un allenatore giusto, questa è anche questione di fortuna.
Tutto quello che ha detto Francesco l'ha detto perché sapeva qual era l'ultimo punto della scaletta della quarta puntata di Podcast Verso il Draft, che è una domanda che secondo me poi ci sta in questa puntata un po' filosofica che abbiamo fatto, pochi nomi,
platoniana,
sì, pochi nomi, tanta teoria, e poi ci andremo a riascoltare e vedremo realmente che cosa abbiamo raccontato. Gabriele, lascio a te. Ovvero, che cosa ti lascio? La domanda di Luca Rossi, che ci chiede, quando analizziamo le varie schede dei giocatori, come riusciamo a capire se un tal prospetto è adatto all'NFL o no? A parte che noi non lo capiamo.
Esatto. Io personalmente. Quello è il punto fondamentale che bisogna capire innanzitutto.
Esatto. A parte che noi non lo capiamo. Però a parte questo, appunto, ripeto, questa è secondo me la degna chiusura di una puntata pregna di concetti e pregna appunto di filosofia draftoniana,
spicciola anche,
non so come definirla. Vabbè, comunque insomma la domanda la sai perché me l'hai mandata tu, e ti chiedo di spiegarla ai nostri, a Luca che salutiamo e ringraziamo, e a tutti gli altri che ci ascoltano.
Allora, innanzitutto appunto un grande ringraziamento a Luca per questa domanda. abbastanza complicata che... E sì, quando analizzi...
Ah, ok, ci sei, sei tornato. Per un momento sì, sei sparito.
Okay, oh, mannaggia. Lui ci chiede, quando analizziamo le varie skill dei giocatori, come riusciamo a capire se un tal prospetto è adatto o meno alla NFL? Per esempio, come facciamo a dire che un quarterback è forte o ha determinate abilità in senso assoluto, che vanno oltre al contesto della division in cui gioca? Perché uno dei punti della domanda di Luca era, spesso e volentieri vediamo giocatori offensivi giocare contro delle difese pessime al college, quindi come facciamo a capire se questi numeri, magari molto grossi, pompati, che mettono insieme, sono veritieri? Ecco, la mia risposta parte prima di tutto dal fatto che noi purtroppo non abbiamo materiale di prima mano. Significa che vivendo dall'altra parte dell'oceano non possiamo effettivamente guardare nel dettaglio il giocatore, quindi non è che possiamo andare a vedere la partita, com'è, seguirlo in allenamento, parlarci con lui come fanno gli scout. Abbiamo tutto materiale di seconda mano, quindi o partite o spezzoni di partita o video highlights che purtroppo sono comunque limitanti, perché tendono a far vedere solo quelli che sono i pro del giocatore, e poi ovviamente abbiamo materiale di lettura da cui ognuno di noi prende poi spunto per realizzare le sue schede. Il fatto è che noi cerchiamo in qualche modo, almeno parlo per me, di estrapolare da tutte queste fonti che noi utilizziamo quelle che sono poi le qualità del ragazzo. Io nelle mie schede tendo a cercare di mettere soprattutto l'accento sulle qualità tecniche che ha questo tipo di giocatore o meno. Cerco di non sbilanciarmi mai, a meno che ci sia un giocatore particolarmente evidentemente forte, non mi sbilancio mai nel dire farà successo in NFL. Diciamo che poi seguiamo anche un po' il flusso, ovvero se dall'America ci viene comunque detto, tra virgolette detto, che Sam Darnold è il miglior QB, noi sì, magari diciamo non è il primo, può essere il secondo e il terzo, però di certo non ci mettiamo a inventare che sarà il quinto quarterback scelto, il quinto quarterback, uno più scarso. Quindi alla fin fine si basa tutto su un lavoro di estrapolazione dei dati, potremmo chiamarlo così. Da varie fonti cerchiamo in qualche modo di fare un quadro complessivo del giocatore, cercando di soppesare tra questo anche le statistiche, però bisognerebbe poi anche avere la fortuna, la possibilità magari di vedere quel tipo di partita dove i numeri sono stati molto pompati, però non sempre purtroppo possiamo vederla, sia perché non viene trasmessa, sia perché magari è difficile da recuperare, quindi ci dobbiamo basare anche un pochino sull'istinto che viene poi con anni di schede, di draft. Ogni anno che ne parliamo penso che ognuno di noi aggiunga un tassello in più alla sua conoscenza e quindi diveniamo un pelino più esperti anche noi. Spero di aver dato una risposta abbastanza completa.
Lore.
Allora, io faccio una premessa che potrebbe, diciamo, scioccare un attimo, ma relativamente al quarterback soprattutto, io i numeri proprio non li guardo neanche. Cioè, nel senso che secondo me i numeri al college di un quarterback, specie in determinati sistemi offensivi, sono non da tarare, cioè di più. Bisogna proprio, sì, ok, possono poi tenerli in considerazione, ma proprio alla lontanissima, perché è un mondo completamente diverso. E quindi, almeno io personalmente, per valutare, tra virgolette, perché ragazzi ricordiamoci che noi siamo comunque degli appassionati, ma non abbiamo gli strumenti, l'esperienza, come diceva Gabriele, per poter essere, per poter stilare delle valutazioni vere e proprie, possiamo esprimere i nostri pareri per quanto abbiamo appunto potuto vedere. Anche lì diciamo che la cosa migliore non è guardare, come ha citato Gabri, ovviamente negli highlights ti mettono le giocate migliori, se riuscite, guardatevi le cosiddette tape, ovvero le partite compresse in cui vi fanno vedere tutte le azioni più significative di quel giocatore, positive o negative che siano, per avere modo di, insomma, poterlo anche osservare quando commette un errore, piuttosto che magari si trova in difficoltà in una determinata situazione. Per il quarterback, appunto, con l'evoluzione degli attacchi collegiali, spesso e volentieri non li vediamo mai giocare attaccati al centro, quindi ricevere lo snap attaccati al centro, ma solo in shotgun, o quindi insomma molto diverso dalla situazione che si troveranno poi a dover affrontare tra i professionisti. Quindi quello che si può tentare di valutare è magari quanto tempo ci mette il ragazzo a effettuare la giocata. È vero che anche qui siamo pieni di slant o comunque passaggi veloci, quindi letture non complicate, però anche lì, se vedete un QB che riesce a districarsi anche con il campo bello coperto dalle secondarie avversarie e fare non la prima ma la seconda o addirittura la terza opzione disponibile della sua giocata, insomma, e riesce a farla bene, questo è un buonissimo biglietto da visita. Si parla spesso di footwork, di presenza nella tasca, anche lì è tutto spesso da costruire, perché appunto sono giocatori che ricevono lo snap lontano e quindi sono tutte tempistiche diverse di relazionarsi con la pass rush eccetera eccetera, quindi è davvero difficilissimo poi poter trasporre tutto questo in una realtà completamente diversa rispetto a quella collegiale. Il talento del braccio lo si può vedere, è chiaro che se uno è capace di lanciare per 70 yard lo sa fare sia al college che dopo, bisogna vedere quanto tempo avrà dopo per poterlo fare, ecco, questo è un po' il discorso. E quindi, ma ripeto, sono impressioni, sono valutazioni che uno può fare con i mezzi che ha a disposizione, e quindi insomma uno la può sparare grossissima o azzeccarci magari per pura fortuna, e dipende.
Sì, anche qui sostanzialmente d'accordo con Lorenzo, nel senso che sono valutazioni soggettive più che altro. Certo, le valutazioni su un giocatore, visto che noi appunto, come avete ripetuto giustamente voi, noi lo facciamo a livello amatoriale, se così possiamo dire, quindi non è che siamo degli scout, siamo degli esperti come loro che vedono i giocatori praticamente tutti i giorni, però anche il nostro giudizio, data l'esperienza di aver visto tante partite, di aver visto tante tape, di documentarci, di leggere, insomma non si discosta tantissimo dai giudizi dei media, cioè nel senso, se i media dicono che Darnold è tra i primi tre, io anche se non sono esperto non è che posso dire che è il più scarso quarterback dell'otto, ecco, questo è il senso. Però naturalmente per chi vuole iniziare magari a prendere coscienza, prendere confidenza con questo mondo, che il draft, che è un mondo un po' a parte rispetto all'NFL come la intendiamo noi, ha dei punti da controllare per vedere se un giocatore può andare bene in NFL. Quelli li ha detti appunto Lorenzo, come la meccanica di lancio, il movimento di un quarterback, io parlo del quarterback adesso, del movimento del quarterback nella tasca, quanto tempo ha per lanciare, se quando attaccato riesce a evitare il giocatore, cioè che tipo di lettura riesce a fare in una determinata giocata, ecco, questi sono i punti. Ma può essere questo, cioè questo vale per ogni tipo di giocatore. Penso per esempio agli offensive linemen, che a mio parere sono i più difficili da scoutare, visto che comunque soprattutto le guardie, perché anche se noi riusciamo ad avere quello che in NFL si chiama all 22, che sono appunto le azioni, i film delle partite, sono i più difficili da scrutare, perché comunque sono giocatori che stanno in mezzo ed è difficile vedere. Però per esempio per un offensive lineman si guarda per esempio come muove i piedi, il footwork, perché se un lineman viene battuto spesso dal difensore, dal rusher avversario, vuol dire che magari ha poca forza nella parte inferiore del corpo, non riesce a piantare bene i piedi per terra per non farsi sopraffare. Quindi insomma ci sono una serie di cose da guardare per ogni ruolo. Voi, cioè chi ci sta seguendo, se vuole iniziare a cimentarsi in questo scouting, chiamiamolo così, io consiglierei anche un sito che si chiama Draft Breakdown, che appunto è il sito in cui ci sono sostanzialmente i principali giocatori che si sono dichiarati al draft, e di ogni giocatore ci sono dei video delle partite dove si vede proprio l'azione di questo singolo giocatore, e lì potete vedere, insomma, e potete farvi un'idea di se un giocatore potrebbe andare o meno in NFL. Comunque tenete conto del fatto che sono sempre valutazioni soggettive, è molto difficile valutare un giocatore, perché un giocatore può essere bravo ma poi finisce nel contesto sbagliato, allora si può perdere, quindi è una valutazione molto difficile.
Va bene, chiudo io questa carrellata di opinioni dicendo che secondo me bisogna prima di tutto non essere integralisti, quindi non bisogna credere, Lorenzo faceva l'esempio prima dei numeri, non bisogna credere che i numeri ci raccontino necessariamente quello che è il valore di un giocatore. Dopodiché però bisogna imparare che esistono dei numeri, esistono delle taglie, esistono delle dimensioni, esistono tutta una serie di caratteristiche che ci possono per esempio indicare come un giocatore che fa molto bene al college farà fatica a emergere nel NFL, perché magari non ha la taglia per poter giocare in NFL. Il mondo del college e il mondo dell'NFL non vanno mai confusi, sono due mondi completamente diversi, si gioca del football completamente diverso, e quindi quando c'è la transizione tra un mondo, quello dell'NCAA, che comunque è un mondo amatoriale di giocatori non professionisti, per quanto poi si allenino, facciano, dischino e sbrighino, giochino ad un livello allucinante, però insomma l'NFL è un'altra cosa. E poi quello che sicuramente avete sottolineato anche già voi con i vostri interventi, per riuscire a fare una valutazione del giocatore di un certo tipo bisogna avere a disposizione il materiale, che spesso non è reperibile, ma bisogna avere anche una conoscenza del gioco e poi una conoscenza specifica del gioco di quella squadra per poter andare a fare certi tipi di valutazioni. Francesco parlava degli uomini di linea, sicuramente lì se non si sanno un determinato tipo di informazioni si può vedere ovviamente se il giocatore è buono o meno, però poi nello specifico è difficile entrare. Io poi dico sempre che comunque aiuta a vedere tante partite. Da quest'anno c'era la possibilità con ESPN per esempio di abbonarsi, quindi di avere a disposizione 20-30 partite tutte le settimane da seguire. Su YouTube si trovano i filmati compressi, quelli in cui in 23-25-30 minuti vi riuscite a vedere tutta la partita. E poi come tutto, insomma, il football è complesso, perché ci sono tanti ruoli, ci sono tante dinamiche, le strategie sono una parte importante nella valutazione del giocatore, perché non so se vi è capitato, parlavo di Baker Mayfield nella scheda e alla fine della scheda raccontavo di come i QB piccoli che giochino nella spread offense in NFL facciano fatica a imporsi. Questo è un esempio, cioè come il sistema, ok, tende a, che un giocatore, un quarterback come Baker Mayfield, fortissimo, talentuosissimo, Heisman Trophy, un sistema che nel college può giocare, viene giocato, ne esalti le caratteristiche e i dubbi che ci sono nell'NFL, perché questo sistema non si gioca, e quindi il fatto di essere 1,80 m può creare dei problemi. Quindi questo aiuta nel fare le valutazioni, però ripeto, cioè viene con l'esperienza, viene con il seguire le partite, i giocatori, viene con, ripeto, non avere preconcetti e leggere un po' da tutte le parti, farsi leggere opinioni diverse, e poi pian piano insomma uno riesce a capirci qualcosa. Detto ciò, fanno scelte sbagliate i GM dell'NFL, noi possiamo veramente dire quello che vogliamo e credo che nessuno ci possa venire a rimproverare di nulla. E chiudo così. Va bene. Questa puntata filosofica di Podcast Verso il Draft si chiude qua, anche perché abbiamo fatto 53 minuti a filosofeggiare senza dirvi assolutamente niente riguardo alle scelte del prossimo draft. Ringrazio Francesco Fele, che è riuscito a star collegato con noi fino alla fine.
Grazie a te Andre, ciao a tutti.
Lorenzo Contini, sempre puntualissimo, play dell'otto apprezzatissimo e poi insomma sempre preciso nei suoi interventi.
Ti ringrazio Andre, ringrazio tutti voi e un caro saluto anche a chi ci ascolta.
Il padrone di casa, Gabriele Balzarotti.
Grazie Andre, grazie a Lorenzo e a Francesco che ci hanno fatto compagnia. Speriamo che la puntata filosofeggiante vi stimoli durante l'ascolto a pensare anche a voi.
E poi insomma quello che fa il filosofo, perché parla tanto e insomma oggi ho fatto intervenire un po' di meno, ho espresso il Ghezzi pensiero in questa quarta puntata, Andrea Ghezzi che vi saluta. Va bene, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Gabri, mi confermi che registriamo mercoledì, quindi puntata disponibile dalla mezzanotte del mercoledì, diciamo giovedì mattina?
Assolutamente sì, il 4 giusto, mercoledì prossimo.
Sì, quindi abbiamo super. Ah, facciamo gli auguri di Pasqua, perché c'è Pasqua, esatto. questa
domenica. Esatto.
E quindi buona Pasqua. Ci sono anche le finali del college basket che allieteranno il vostro weekend lungo. Vabbè, prima di salutarvi, ultima cosa, ricordiamo gli appuntamenti. È uscita la quarta puntata di scusate il disturbo off season. Bellissima, ho partecipato, soliti 20 minuti da MVP finali, sono contento così. March Madness torna settimana prossima, quando ci sono, insomma, torna dopo le Final Four, e noi invece l'abbiamo già detto, torniamo come sempre tutti i giovedì mattina. Va bene, per la quarta puntata è tutto, ci sentiamo, ciao.